con Davide Giacalone andiamo a scovare anche degli argomenti non proprio sulle prime pagine. Buongiorno ovviamente appunto a Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, buongiorno Davide. Allora, transizione ecologica è l'occhiello di oggi di Repubblica. L'agenda verde spacca l'Unione Europea. Questo è il titolo di apertura. Via libera dal Parlamento alla proposta della Commissione di stop alla vendita di motori termici delle auto nel 2035. La lettura del Sole 24 Ore. Il pacchetto green, stop auto diesel e benzina, ma Unione Europea divisa, descalzi, serve il tetto al prezzo del gas. E ancora il giornale apre così: il Partito Democratico rottama l'auto italiana, delirio ecologista. Davide.
Io mica li capisco i titoli di Repubblica o del giornale, perché diciamo, li trovo vagamente surreali. Allora, si vota sul Green Deal e si spacca l'Unione Europea. No, ragazzi, i parlamenti democratici servono a quello, servono a discutere e a votare. E naturalmente i parlamenti democratici sono tanto più belli, intanto in quanto i parlamentari sono liberi anche dai vincoli di partito. Infatti, se andate a guardare il voto di ieri, ci sono spaccature interne ai partiti, non solo, diciamo così, nella cosiddetta maggioranza. Ursula, che regge per il semplice motivo che è stato approvato, quindi diciamo è normale, questa è la vita dei parlamenti. Non è che ogni volta che c'è una discussione, anche una contrapposizione vivace, si può raccontare sotto forma di rottura, perché se no poi si diventa ammiratori dei dispotismi, no? Cioè, lì cioè, per la miseria ha deciso quello e si fa così. Non è così. Primo. Secondo, dice il PD rottama l'auto italiana, ma quello è il programma 55 europeo, condiviso e votato difatti dalla maggioranza Ursula, che è composta dal Partito Popolare, di cui fa parte anche Forza Italia, Tajani che lo dice, o sono usciti, non me l'era sfuggito, il gruppo liberal democratico e il gruppo socialista o democratico, che dir si voglia, di cui fa parte il Partito Democratico. Alcuni hanno votato in dissenso, perché per esempio è stata presentata una mozione e una modifica, diciamo, un emendamento, perché i produttori di macchine meno presenti, meno potenti sul mercato, poi lì c'è l'equivoco naturalmente, che producono poche macchine possono andare in deroga fino al 2036. Stiamo parlando della Ferrari e della Lamborghini, non è che stiamo parlando, si fanno meno macchine, nel senso meno numerose, però sono molto importanti. Se non dice, si spacca e finisce il mercato della macchina, il problema è un altro, che è la ragione per cui la Commissione europea, che credo sia presieduta da una del Partito Popolare, lo stesso di Tajani, quindi che vanno dicendo? La ragione per cui la Commissione preme sul passaggio al elettrico non è per far fuori 70.000 posti di lavoro in Italia, è per evitare che siano del tutto cancellati nel 2035, se non è il 2035 il 40, comunque nel prossimo futuro, perché tanto i motori saranno quelli. Tu anticipi una costruzione. Ovviamente io, che ho la macchina che va attualmente a benzina, non è che nel 2035 non ci posso più circolare e che non me la possono più vendere, ma io potrò continuare ovviamente a circolare. Infine, la spaccatura non è avvenuta su nulla di tutto questo, è avvenuta sugli ETS, cioè i certificati verdi, che nessuno sa esattamente cosa siano, non sono sostanzialmente dei permessi per continuare a emettere CO2, e sulla scadenza degli ETS. Vi sfido, fra titoli e pezzi sui giornali, a riuscire a capire questa cosa. Tutto, diciamo, una ricerca di clamore non molto sensato.
Andiamo sulla prima pagina della Stampa. L'apertura recita: il patto Draghi-Macron, più fondi contro la crisi. Si parla del viaggio del Premier proprio a Parigi. Nella cena all'Eliseo il Premier e il Presidente francese spingono il Repower EU. Ne parla anche il Corriere della Sera nelle pagine interne. Draghi a cena da Macron, l'asse sulle sanzioni e sul tetto al prezzo del gas. Tra l'altro oggi il capo del governo presiederà a Parigi la riunione ministeriale dell'Ocse. In prima il commento di Paolo Lepri, che dice: il percorso condiviso dell'Unione, insomma un continente, l'Europa, che non può più dedicarsi alla ricerca di se stesso, ma deve costruire il futuro di tutti.
Allora, vedo che viene trascurato quello che secondo me, sono sicuro, è stato un argomento di discussione, perché Italia e Francia abbiamo insieme una questione aperta significativa in Libia. Però siccome forse non fa titolo di giornale in questa stagione, ma sono sicuro che quello è stato uno degli elementi del menù. Poi Italia-Francia sono su posizioni diverse, ma è normale, al di là del precondividere questa o quella, sulla velocità di ingresso dell'Ucraina in Unione Europea. La Francia è molto più scettica che si possa andare avanti speditamente. Sono invece molto vicine le posizioni di Francia e Italia sul punto di creare un stabile debito pubblico europeo, che non significa però che tutti avremo più soldi europei, vuol dire che tutti avremo accesso a un credito al tasso di interesse che può spuntare l'Europa, che è certamente migliore di quello italiano, ma avrai anche più vincoli. Ma non è questa un'invenzione della cattiveria? Quando voi andate in banca a prendere un mutuo, prendete i soldi ma contraete un vincolo, o no? Non c'è scritto nel contratto del prestito che se no vi vengono a portare via la casa? Beh, è ovvio che c'è scritto, qualcosa dovete dare come garanzia. Quindi è quello uno dei temi, in particolare creare debito pubblico per la transizione ecologica, che significa liberarsi al più presto dalla dipendenza dal gas russo, e però liberarsi anche nel medio tempo della dipendenza dal gas. Ora io vorrei sapere come si fa a applaudire a questa scena, io applaudo fermamente, e poi dopo avere dei dubbi sul voto del Parlamento Europeo, perché sono due cose che vanno nella stessa direzione, perché sarebbe veramente comico che si facesse del debito pubblico europeo per smetterla più presto di utilizzare il petrolio e il gas per fare l'energia elettrica, ma con l'energia elettrica non ci carichiamo le macchine dove continuiamo a mettere il petrolio. Saremmo un popolo, un mondo di curiosi, voglio dire.
Andiamo sul Corriere della Sera, dicevamo taglio alto, Ucraina fallisce la mediazione sul grano, il ricatto del Cremlino, togliete le sanzioni, e su Repubblica sempre in prima pagina, fumata nera sul grano, l'ONU invece dice negoziare ancora.
L'ONU dice una cosa che comunque sarebbe stata fatta, cioè negoziare ancora. Il problema è che non è che ci sia tutto sto tempo per negoziare, perché per esempio il grano che è stato portato già nei silos non è che ci rimane il prossimo anno in attesa che il grano marcisce, non è un tempo infinito. Qual è il punto? I russi continuano a dire noi l'ostacolo è il grano, ma quando mai? Noi siamo pronti a far partire tutte le navi, anzi, guardate, vi dirò di più, sono già partite. Sono le navi che partono dai porti che controlla la Russia e che contengono il grano che hanno rubato agli ucraini. Questa è l'idea del commercio. Del resto, quando uno arriva ieri, Lavrov, il ministro degli esteri della Russia, è riuscito a dire che è la responsabilità dell'Ucraina che non sminare il Mar Nero, come se l'Ucraina avesse minato il Mar Nero di suo e come se avesse avviato una guerra da qualche parte. Se hanno fatto tutto loro, quindi è abbastanza, tutto questo è abbastanza surreale. Ci hanno provato i turchi, abbiamo in passato ci siamo soffermati sul perché i turchi relativamente al Mar Nero hanno una chiave di potere significativo, quindi potevano sperare di ottenere qualche cosa. Poi siccome sempre quelli sono per cui chiedevano in cambio di poter sparare sui curdi, ma detto questo no, quella chiave non ha aperto Lavrov, o non ha l'autonomia o non ha l'intenzione. Quindi la fame che avanza, lo spettro al momento della fame che avanza su centinaia di milioni di persone, ha una causa, una sola, si chiama Russia di Putin.
Allora Davide, leggo sulla prima del giornale, ma in realtà è un tema di cui si parla da giorni, ritroviamo anche su molti altri giornali, quasi tutti, al voto senza mascherine, obbligatorio invece per la maturità. Io mi appello a te, possiamo dire in questi casi, no, sonoro chi se ne frega, perché da giorni stiamo dando spazio a questo dibattito sulle mascherine, bisogna metterla per andare a votare, a parte che andare a votare è questione di 2 minuti, 3 se proprio c'è coda, la maturità l'hanno messa tutto l'anno, quindi gli dicessero il giorno prima se devono metterla o no, stiamo veramente sprecando fiumi di parole, fiumi di inchiostro per una questione che tutto sommato, no?
Lei è giovane e mi congratulo per lo straordinario ottimismo del se c'è coda. Francamente sì, spero di trovare la coda, ma no, qualche dubbio.
Questo giro mi sa di no.
Mi sa che è toccata in fuga, voglio dire. Comunque, questa cosa delle mascherine sta assumendo anche cose surreali, come se... se la metti a scuola sei un di meno rispetto a, non è che sei di meno di più, è questione di prudenza. Detto ciò, l'abbiamo imparato in questa stagione, per quelli che avevano idee confuse, che la scienza non è un totem della realtà rivelata. Tanto è vero che ho visto ieri negli Stati Uniti, a proposito della roba delle scimmie, hanno detto, dice, guardate che state attenti che quella roba si può trasmettere anche via aerea, quindi mettete le mascherine. Ora, mi ricordo che 10 giorni fa, al comparire di questi contagi, disse, deve essere la comunità gay, perché sapete, naturalmente sono i soliti scienziati, sempre in camice bianco, sapete, perché si trasmette solo per fluidi corporali e sangue, non si può trasmettere via aerea. Ma è normale che la scienza si aggiorni e insegua la realtà? Non è normale quelli che dicono, l'hanno detto gli scienziati, ecco, questo è un po' meno normale.
Pagine interne di Repubblica, ieri la visita, si è conclusa la visita della Presidente della Georgia a Roma, visita di Stato, ha detto tante cose, tra le quali spicca questo virgolettato: fateci entrare in Europa prima che l'esercito di Putin se la prenda con noi. Se Putin vince in Ucraina vorrà di più, se perde potrà cercare di salvare la faccia con una preda facile. Davide.
Più che comprensibile, più che fondato il timore della Presidente della Georgia, però l'Unione Europea non è la NATO. Cioè, quello che lei sta chiedendo ha a che vedere con la NATO, cioè un'organizzazione difensiva. Cioè, fatemi entrare nella NATO velocemente, perché così se qualcuno mi aggredisce, c'è un negoziato in corso, se qualcuno mi aggredisce mi difenderete. L'Unione Europea è anche questo, ma è tante altre cose, è una comunità di diritto, è una comunità di democrazie, è una comunità di mercati, è una comunità di regole, cioè è tante cose. Putin con la sua criminale invasione dell'Ucraina ha messo in moto un'ondata che sposta, lui diceva, mi sento circondato, quindi in realtà tutti quelli che stanno attorno si stanno tutti spostando con una velocità pazzesca, pensate alla Finlandia, alla Svezia che chiedono di entrare nella NATO, tutti verso Occidente chiedendo protezione, ma non è che sia sempre tutta la stessa cosa UE e NATO. Detto questo, diciamo, se hanno le condizioni per entrare nell'Unione, perché no?
Alle 7.30 andiamo anche nelle pagine interne, le pagine di economia, in qualche caso riprese anche sulle prime. Eni, fusione nucleare, l'impianto nel 2030, questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 39. Inverno difficile, senza un tetto al gas. Descalzi a parlare, che è l'amministratore delegato di Eni. Tensioni sui prezzi molto pesanti, faranno male a famiglie e industria. L'intesa con l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology.
Allora, perché qui poi si sovrappongono una serie di cose, tutti allarmi. Entro 2 anni noi non prenderemo gas dalla Russia, ma non è che non prenderemo gas fra 2 anni, noi cominciamo a prendere sempre meno gas, tant'è vero che stiamo facendo una serie di accordi in Africa, in paesi dove tra l'altro i giacimenti di gas li coltiviamo noi, quindi non è che... E per portare quel gas a sostituzione, quindi sarà un processo graduale. Dice Descalzi, amministratore delegato di Eni, l'anno più difficile sarà il 2023, ma non per l'approvvigionamento del gas, ma per la tensione sui prezzi. Poi mano a mano che ci avviciniamo al risultato, quindi saremo nel 2024, la tensione sui prezzi diminuisce e in ogni caso ho una varietà di approvvigionamenti. Per quel che riguarda il futuro, noi non dipenderemo dal gas proprio, non dovremmo dipendere dal gas proprio. E allora come produciamo energia elettrica? Fonti rinnovabili e nucleare, siamo sempre lì, nucleare. Naturalmente uno può dire, può usare nucleare pulito, nucleare sicuro, nucleare, tutto quello che volete. In realtà il grande salto tecnologico è tra il nucleare di fissione e il nucleare di fusione, ma il nucleare è pulito già oggi, è sicuro già oggi, è successo niente di drammatico in giro per il mondo, l'unico grande incidente, due grandi incidenti che si sono verificati, Uno è perché gli esseri umani che governavano la centrale, cioè l'Unione Sovietica, che governava la centrale di Chernobyl hanno combinato di tutto, e l'altra perché in Giappone avevano messo gruppi elettronici e elettrogeni sotto il livello dell'acqua, qui quando è arrivato lo tsunami, diciamo, per ovvi motivi. Però anche lì le cose sono state contenute. Detto, se voi fate il calcolo dei disastri provocati con tanti altri sistemi tecnologici, il nostro futuro comunque è nucleare da fusione.
È chiaramente così. Alle 7:33 minuti termina la rassegna stampa di oggi. Davide, ci troviamo domani però con la squadra del weekend.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
L'attualità ci impone di parlare del mercato delle auto, dei modi con cui tutta l'Europa sceglie di muoversi. Abbiamo parlato della proposta della Commissione Europea di terminare le vendite di auto nuove a benzina e diesel nel 2035, con tutti i risvolti che questo chiaramente comporta. Poi c'è il tema della mobilità elettrica. Pare che sempre più italiani potrebbero fare questo cambio, non lo so, è effettivamente così, sono solo dichiarazioni che servono per fare notizia nei sondaggi. Ne vogliamo parlare con chi ovviamente è esperto del settore. Ci raggiunge in diretta Roberto Lovecchio, giornalista di Quattro Ruote, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno. Allora partiamo proprio da questa notizia, dalla proposta della Commissione Europea sulle auto benzina e diesel 2035. Allora è evidente che in queste ore già abbiamo cominciato a sentire le polemiche di buona parte del settore automotive. Beh, insomma, però la strada mi sembra chiara, cioè quella di andare sempre di più verso un futuro caratterizzato dall'elettrico.
Ma direi proprio di sì, cioè la manifestazione di volontà del Parlamento è stata abbastanza netta, tra l'altro, quindi il voto non è passato per pochi consensi, ci sono stati più di 100 voti di scarto, quindi direi che la decisione va in quella direzione, come era peraltro abbastanza previsto, perché comunque sia anche le case automobilistiche ormai da anni si sono messe nell'ottica di orientare il grosso dei loro investimenti, cioè i soldi per la ricerca e lo sviluppo, su quello, sull'elettrico. Più che altro qui erano in gioco i tempi, perché ovviamente a tutta la filiera del settore automotive questo 2035 sembra veramente troppo, troppo vicino e poco graduale, e questo comporterà indubbiamente delle ricadute a livello sociale e a livello occupazionale, non c'è dubbio, e questa fase di transizione così corta, diciamo, costringerà poi le case a fare delle scelte molto drastiche anche su come allocare le risorse e anche su che tipo di automobili
puntare, certo,
in questo periodo, no? Perché insomma è difficile poi mandare avanti lo sviluppo contemporaneo di auto elettriche e di auto termiche, sapendo poi che quelle auto termiche hanno una vita limitatissima e quindi l'investimento che tu fai non ti può neanche tornare indietro, no?
Esatto, esatto. Roberto Lovecchio, si sente molto spesso una riflessione su tutta questa questione delle auto elettriche, perché in realtà forse o non ci sono risposte certe oppure mediamente le persone non le conoscono queste risposte, ed è davvero poi quando tutto il parco auto mondiale sarà elettrico risparmieremo, saremo meno inquinanti, perché non abbiamo capito bene che fine fanno tutti questi pacchi batterie, cioè ci aiuti meglio a capire com'è la situazione da questo punto di vista?
È una bella domanda, è la domanda se vuoi, no? Allora, cioè, l'auto elettrica è davvero pulita? Allora, è davvero pulita quando la usi, nel senso che allo scarico, come si dice, quello che una volta era lo scarico e che oggi non c'è più, le emissioni sono zero, quindi quell'automobile nel momento in cui la usi non produce CO2, non produce inquinanti, e questo chiaramente migliora tantissimo la qualità dell'aria nelle nostre città, sulle nostre strade, e questo è sicuramente già un bel vantaggio. Non è intrinsecamente pulita quando la produci, cioè quando consideri tutta la vita dell'auto e tutto il ciclo di produzione. Cioè oggi quando l'Unione Europea, il legislatore, parla di emissioni zero, le calcola con il cosiddetto metodo tank to wheel, no? Cioè dal serbatoio, che ovviamente in questo caso non è più un serbatoio ma una batteria, alla ruota, cioè si riferisce all'uso dell'automobile, ma non prende in considerazione tutto quello che viene
certo,
prima
nel ciclo produttivo né poi quello successivo.
Esattamente.
È così. Certo.
Cioè, che sarebbe il metodo corretto, cioè il metodo corretto è esatto. Il well to wheel, no? Dal pozzo alla ruota, con ovviamente il pozzo che è ancora un retaggio di oltre un secolo di energia propulsiva, diciamo, figlia dei carburanti fossili, no? del petrolio. Uh-huh. Però quello lì sarebbe il metodo di calcolo corretto, no? Che tiene conto delle emissioni fatte dall'auto mentre la usi, ma anche di quelle immesse nell'ambiente durante la fase di produzione
certo.
dell'automobile e, nel caso delle elettriche, della batteria.
Sì, insomma, la sfida della transizione all'elettrico è una sfida che ha caratterizzato gli ultimi mesi, gli ultimi anni. Adesso, dopo questa notizia con cui abbiamo aperto, lo sarà sicuramente ancora di più. Grazie mille a Roberto Lovecchio di Quattro Ruote. Ci sentiamo presto, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao ciao.
Grazie, buona giornata e il buongiorno va anche a lui, a Don Antonio, buongiorno.
Eccomi, buongiorno. Apri le virgolette, non ci si libera dalle difficoltà evitandole, ma affrontandole.
Aia, richiamo di responsabilità, prima o poi, Don, tocca a tutti affrontare le proprie.
Grazie, Don.
Ciao, 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 ciao.
Siamo nel bel mezzo della Milano Design Week, questa settimana molto importante, si torna dal vivo con il Salone del Mobile, con il Fuorisalone, con una serie incredibile di eventi che insomma stanno facendo respirare un'aria di cui si aveva molto bisogno anche appunto nella Milano, insomma, che avevamo voglia di rivedere. Ne parliamo di tutto questo con la direttrice di Living e di Abitare, Francesca Taroni. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Abbiamo detto più volte, ricordato, anche riflettuto sul fatto che la pandemia e il lockdown abbiano cambiato in un certo senso il modo di vivere la propria casa, le nostre abitazioni. Quanto c'è di vero in questo e quanto i riflessi del periodo che abbiamo vissuto si ripercuotono sulle proposte che arrivano adesso da Milano, ma in generale proprio a livello di arredamento e di case?
Allora, senz'altro è vero che la pandemia ha un pochino portato tutti a ripensare il modo di vivere le nostre case. E questo lo si percepisce proprio anche dalle nuove proposte di arredo, no? Perché comunque in questi due anni le aziende hanno riflettuto e hanno introdotto delle innovazioni che rispondono meglio alle esigenze della vita di tutti i giorni. Per esempio, c'è una grandissima attenzione all'outdoor, cioè a tutti quegli arredi che aiutano a vivere gli spazi all'aperto, sia che si tratti di un terrazzo, sia che si tratti di un piccolo giardino, di un grande parco. Diciamo che c'è stato un grande sviluppo nella produzione di arredi confortevoli, curati, che appunto consentano alle persone di arredare gli spazi esterni in una maniera molto confortevole ed esteticamente appagante, per cui grande attenzione all'arredo di tutto quello che è lo spazio esterno. Per quanto riguarda invece diciamo gli arredi della casa, quello che io ho notato in fiera in questi giorni è senz'altro un design più morbido, cioè le forme si fanno accoglienti, gli angoli si smussano, sia per quanto riguarda, diciamo, un oggetto più rigido come il tavolo, ma soprattutto per quanto riguarda i divani, no? Gli divani diventano veramente degli oggetti di comfort che ti abbracciano, ti accolgono con queste imbottiture generose. Quindi il comfort senz'altro è, come dire, aumentato negli oggetti. Un'altra tendenza molto forte è quella della flessibilità, cioè visto che tutti ci siamo, come dire, ritrovati chiusi in casa per lungo tempo e abbiamo avuto l'esigenza in qualche modo di trasformare le nostre stanze, i nostri spazi vitali a seconda delle esigenze, no? Perché chi si è trovato a dover lavorare in casa, i figli che dovevano studiare, eccetera. Allora, come risponde il mondo del design? Con degli arredi componibili, flessibili, cioè con degli arredi facili da riconfigurare. Mm-hmm. Ad esempio, i divani sono modulari, di modo che tu possa aggregare e staccare i vari elementi a seconda del fatto che tu abbia bisogno di una grande isola di relax oppure che tu abbia bisogno, come dire, di una singola seduta. Per cui possibilità di ridisegnare il panorama domestico a seconda delle varie ore della giornata, quindi anche il trend della flessibilità è assolutamente, certo, molto forte. Rile.
E invece quello della sostenibilità, perché adesso parlavamo pochi minuti fa di come queste nuove tendenze, ovviamente, quindi essere ecosostenibili soprattutto, si siano in qualche maniera ritrovate anche nel campo della mobilità, la mobilità elettrica e tutto quanto. Anche il mondo, certo, del design e dell'arredamento sta andando in questa direzione?
Assolutamente, già da qualche tempo devo dire, è un processo che è cominciato ancora prima della pandemia. Oggi per tutti la sostenibilità è un presupposto, non è più una tendenza, diciamo, perché le aziende già da qualche anno si sono attrezzate e propongono ormai tutte arredi sostenibili a partire dai materiali. Non so, parlo per esempio del mondo dell'imbottito, ormai tutte le imbottiture sono create con materiali che poi si possono smaltire a fine vita dell'oggetto, ma penso anche alle plastiche, ormai le plastiche sono plastiche biodegradabili. Quindi i materiali assolutamente ormai vanno tutti in quel senso. E un'altra cosa che stanno facendo le aziende, che è molto importante, è pensare alla disassemblabilità dei vari elementi. Faccio un esempio: un tempo i divani imbottiti erano fatti con il poliuretano che si in qualche modo incollava alla struttura di metallo, adesso invece vengono tutti progettati in modo da poter disassemblare a fine vita la struttura dall'imbottitura e da poter riciclare tutto. Per cui il tema della sostenibilità ormai per il mondo del design è un presupposto imprescindibile, non è neanche più un obiettivo. Questo lo stanno facendo davvero un po' tutti.
Ecco, abbiamo parlato degli spazi esterni, ce lo ricordavi tu in apertura dicendo quanta attenzione effettivamente ci sia a quegli spazi dopo quello che abbiamo vissuto. Parlando invece degli spazi interni della casa, c'è una stanza, un ambiente fra i tanti che è maggiormente, non so, è stato rivalutato, che viene maggiormente tenuto in considerazione e vissuto?
Allora, diciamo che c'è grande attenzione per quanto riguarda gli spazi della convivialità. E quindi parlo di cucine e living, no? Che sempre di più sono un tutt'uno. Cioè, se un tempo c'era l'abitudine a progettare case con stanze separate, quindi in una stanza c'era il divano, in una stanza c'era la cucina, adesso la tendenza è quella di creare questi grandi spazi di living che condividono le diverse funzioni, per cui sempre di più la cucina è collegata al salotto e viene anche arredata con gli stessi criteri estetici del salotto, no? Per cui vediamo questi grandi sistemi anche di contenitori, di librerie, che sono realizzati negli stessi materiali proprio per creare una continuità.
Sì.
E gli spazi, davvero anche le cucine, sono ormai non sono più solamente luoghi in cui preparare il cibo,
è
ma
vero,
diventano davvero delle aree dining, per cui grandi penisole integrate, sì, alla zona di lavoro,
luoghi di comunione, luoghi di condivisione, sì, fondamentalmente
anche
no,
il lavoro, magari persone, esatto, che hanno tante stanze, esatto, ma scelgono comunque la cucina, esatto, come lo spazio più favorevole e accogliente,
preferito,
in cui lavorare.
L'idea è che tu in cucina possa anche lavorare,
esatto, proprio così,
no? Per cui la tendenza è proprio
questa. Grazie a Francesca Taroni, lo ricordo, ricordiamo, direttrice di Living e Abitare, Living del Corriere e Abitare, naturalmente impegnatissima in questi giorni, quindi buon lavoro, buona giornata.
Grazie mille a voi, buona giornata a tutti.
Adesso ci occupiamo di stretta attualità, lo facciamo con Agnese Pini, direttrice della nazione e io la chiamo anche un po' super direttore, super direttrice, perché dal primo luglio le testate saranno ben quattro: il Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, Il Giorno, oltre come sempre alla Nazione. Quindi ci fa molto piacere ospitare Agnese Pini questa mattina e chiacchierare con lei un po' dei temi di attualità. Direttrice, buongiorno, bentornata.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi e complimenti insomma per i nuovi traguardi. Partiamo subito dalla stretta attualità. Ovviamente l'incontro fra Draghi e Macron fa molte prime pagine questa mattina. Facciamo un po' il punto su questo vertice a Parigi.
Ma è un vertice molto importante, intanto perché era il primo incontro ufficiale, il primo incontro pubblico tra Draghi e Macron dopo la riconferma di Macron all'Eliseo, e perché poi in un contesto molto delicato come quello che stiamo vivendo, innanzitutto per via della guerra in Ucraina, ma anche per debolezze di altri paesi leader dell'Unione Europea, tra cui la Germania, che con la fine dell'era Merkel e l'arrivo di Scholz ha un ruolo meno protagonista, un po' più defilato negli assetti e negli equilibri geopolitici anche dell'Unione. L'asse Italia-Francia, ma soprattutto Draghi-Macron, lo personalizzo molto, cioè lo sposto dei paesi alle persone, può diventare a questo punto davvero un canale di equilibrio, un baricentro, diciamo così, dell'Unione anche all'interno appunto di questa difficile mediazione per restare unita, per restare coesa nei confronti dell'azione in difesa dell'Ucraina. Quindi un passaggio formale da un certo punto di vista, diplomatico, appunto il primo incontro, ma sostanziale per tutto quello che già c'è dietro questo incontro tra i due leader.
Allora, domenica succede che i seggi di tutta Italia apriranno per ospitare, oltre alle amministrative, il referendum sulla giustizia, quindi cinque quesiti che ieri abbiamo cercato di spiegare bene anche con degli ospiti. Mi sembra in queste ore, direttrice, che l'opinione pubblica si stia un po' dividendo tra chi dice votate questo, votate l'altro, votate sì o votate no, e chi invece è già rassegnato di fatto e vabbè, tanto non raggiungeremo mai il quorum, tanto questa è una partita inutile. Dove ti collochi tra questi due scenari, tra questi due punti di vista?
Mi colloco sul fatto che è necessario andare a votare, perché il referendum è una grande occasione di democrazia, è una grande occasione di espressione del proprio pensiero, di liberi cittadini, e la questione della giustizia è un tema di assoluta preminenza, di assoluta importanza nel nostro paese. Cioè la riforma Cartabia sta puntando ad andare a risolvere quello che è il più grande problema legato alla giustizia, che è relativo ai tempi della giustizia, soprattutto nel processo penale, ma anche nel processo civile. Questi quesiti si riferiscono a temi che sono collaterali rispetto a questo centrale, ma poi nelle loro pieghe, nelle loro righe vanno inevitabilmente anche a toccare e a parlare della questione dei tempi dei processi, dei tempi giusti, che nel nostro paese sono tutt'altro che giusti, sono solo iniqui. Cioè abbiamo medie di 4 anni e mezzo per un processo dalle indagini preliminari al terzo grado di giudizio, quindi alla Cassazione. Per cui votare ed esprimere il proprio pensiero su questo tema centrale è necessario. C'è un oggettivo rischio, quindi esco dall'opinione, vado alla cronaca, i fatti: c'è un oggettivo rischio di non raggiungere il quorum per un fatto anche molto umano, cioè che questi quesiti appunto attengono a un tema che riguarda tutti noi e che è molto popolare, quindi come la giustizia, ma inevitabilmente si addentrano su questioni anche molto complesse, molto tecniche, quindi difficili da far arrivare alle persone.
Sì, in realtà poi i sondaggi, come ben sai, direttrice, parlano del 25-30%, quello già sarebbe un risultatone, e in questo modo il quorum certo non si raggiunge. esatto. Allora, intanto grazie, poi magari ci sentiamo con quella data fatidica, ci sentiamo intorno al primo luglio, quando
data X.
Esatto, la data X, insomma, quattro testate, ci confermi? Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Giorno e Nazione.
Quattro bellissimi giornali.
Avrai un po' da fare, sì.
Più di adesso che già.
Non penso alle serie. Quindi.
No, infatti.
Ma noi ci saremo e ti aspettiamo per commentare insieme l'attualità come facciamo tutti i giorni. Agnese Pini, grazie, a presto.
È il momento adesso, ve lo abbiamo promesso, ve lo abbiamo raccontato nel corso di questa puntata di Non Stop News. Apriamo il collegamento con Roma, dove ci aspettano Federica Gentile e Jody Cecchetto per il grande evento di questa sera. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno, buongiorno a voi, ciao a tutti, buongiorno Jody.
Buongiorno Federica, buongiorno amici da Milano.
Cioè, l'abbiamo buttato giù dal letto Jody sì. Quando stasera deve presentare Future Hits Live 2022.
Ma sempre attivo, sì. Da subito, bravo, voglio bravo. Stare attivo oggi, super.
Mancano pochissime ore, fra l'altro ci sono tutti dei fattori che si mettono insieme. Sono finite le scuole, c'è una voglia incredibile di musica, c'è una voglia incredibile di live e stasera torna tutto questo. Federica.
Torna tutto questo e torna in un'unica serata tutti insieme gli artisti più amati della generazione ma anche dalla generazione Z, perché davvero sul palco ci sarà tutto il meglio della musica contemporanea e ci saranno anche tutti invece gli artisti con i quali poi i ragazzi sono cresciuti, perché poi il bello di Radio Z è che stiamo tutti crescendo insieme, no? I ragazzi in conduzione a partire da Jody ovviamente e gli artisti che Radio Z suona e che propone giorno dopo giorno, che in molti casi sono veramente giovanissimi, che andiamo ogni giorno a pescare tra le tendenze più recenti.
Poi ovviamente tra poco vi chiederemo di fare anche dei nomi di questi artisti e chiedo a Jody ovviamente che sarà sul palco questa sera insieme a Camilla Ghini e Paola Di Benedetto. Allora Jody, che cosa ti aspetti da questa serata che parte ovviamente con grande entusiasmo?
Beh, io sono allo stesso tempo agitato e super entusiasta e gasato di questa occasione che mi si è presentata per quanto riguarda Radio Z Future Hits Live 2022, il primo festival in assoluto in cui si mettono insieme in totale più di 30 artisti, sì. Che saliranno su un palco in un tempo relativamente breve, perché comunque un concentrato così così proprio grande di artisti che fanno parte, come ha detto Federica, sia della generazione Z sia di quelli che hanno cresciuto la generazione Z, mi gasa tantissimo. Io tra l'altro ieri sono salito sul palco per la prima volta.
È bellissimo.
E poi gremito di gente, ho cercato di visualizzarlo ma non sarà mai come quando salirò sul palco questa sera, infatti non vedo l'ora.
Vabbè, l'emozione è una cosa positiva. Appuntamento alle 21, sarete in diretta in simulcast Radio Z, RTL 102.5, RTL 102.5 Play, TV 8, si può seguire davvero ovunque. Ecco, ci date un po' di nomi di questa sera?
Sì, intanto vi dico che poi su RTL 102.5 Play ci sarà una sorpresa, anzi se già andate lì birciate, perché insomma ci sono occhi indiscreti che girano un po' per tutta la cavea. Qualche anticipazione, ma i nomi li sapete, sono veramente tantissimi, si va da Mahmood e Blanco, Arcomi, Ariete,
Psicologi,
Tommaso Paradiso, Coez, Achille Lauro, Elodie, Gazzelle,
Tananai che è un pazzo,
San Giovanni attesissimo, Luigi Strangis, che sarà sul palco di Future Hits Live 2022 grazie agli ascoltatori di Radio Z, perché avevamo aperto un contest tra i finalisti di Amici e gli ascoltatori di Radio Z avevano scelto proprio come preferita la canzone di Luigi Strangis, che quindi di diritto arriva sul palco di Future Hits Live 2022.
Ecco, fra l'altro ricordiamo due cose: i biglietti sono andati a Ruba, non solo giovanissimi, tra l'altro segno che c'è proprio voglia di rimettersi lì a vedere un live, di ascoltare musica, c'è proprio voglia di ripartire. E poi Federica, ti chiedo di ringraziare e di citare anche tutte le persone che lavorano dietro le quinte, perché è una macchina incredibile.
È una macchina incredibile, esatto, che è una macchina che consentirà davvero di riappropriarsi della capacità e del diritto di emozionarsi, di condividere, di tornare davvero a gioire insieme per una generazione che ha il diritto di socializzare come abbiamo fatto noi, come hanno fatto tutte le generazioni precedenti.
La ripartenza.
Quindi, sì, siamo veramente contenti di fare questo, il primo giorno di vacanze che arriva dopo un periodo particolare, noi siamo veramente fieri e sarà uno spettacolo straordinario con la regia di Luigi Antonini, immenso regista, la produzione esecutiva di Fabio Marcantelli, che è veramente deus ex machina di tutto.
Adesso io non voglio fare il ruffiano, ma Federica ormai è mesi che ci stai aiutando, a me, Paola e Camilla, per creare tutto questo insieme, ed è stato proprio bello il fatto che l'abbiamo fatto insieme.
Esatto, come insieme facciamo tutto. Fatemi citare anche la fotografia meravigliosa di Francesco De Cave, che è il DOP migliore del mondo, e la line-up musicale di Lina Pintore con ovviamente Jody Fauché, con tutto l'ufficio musica di RTL 102.5, che sono proprio l'anima musicale di Radio Z Generazione Z e di Future Hits Live 2022.
Allora, prima di salutarci, Jody, a te invitare tutti i nostri ascoltatori questa sera, chi sarà ovviamente lì e chi ci seguirà in radiovisione.
Ragazzi, è un momento storico. Il primo festival della Generazione Z sarà questa sera, 9 giugno, al Cave Auditorium Parco della Musica in Roma. E ovviamente, siccome i biglietti sono andati a ruba, se non siete a Roma e se avete un telefono o avete una televisione, avete tutti i canali in cui vederlo. Ovviamente Radio Z, Retile 102.5, TV8 e il cellulare, esatto.
Di tutto.
Second screen, perché esatto, anche qui succedono un sacco di cose, mi raccomando.
Divertitevi. Jody, non passare troppo tempo nei camerini.
No, assolutamente.
Mi raccomando, che tanto ti basta poco, a differenza, mi sa, di Paolo e Camilla, fanciulle, che avranno giustamente no, una preparazione più lunga.
Io lo porto subito in cave, adesso finiamo, vi salutiamo e andiamo già lì, e rimaniamo fino
buona
a domani mattina.
Bocca al lupo per stasera.
Ciao.
Ciao ragazzi, grazie.
Grazie Giusy.
Ciao Enrico.